Ho scoperto un sito
di
feticisti dove mettono i piedi e ho scoperto che c'è una serie di foto dei miei piedi.
Ma sei serio?
Sì. E cosa si chiama Male Foot Forum Community.
E cosa scrivono di te, scusa?
Ah, non lo so.
E cosa commentano? Voglio leggere i commenti.
Dei piedi, ma non mi piace. Un paio di storie interessanti.
Madonna.
Ma sicuro c'è anche di te, Chiara.
Scusa, fammi leggere, fammi leggere.
Oddio, guarda quello.
Cosa
ha scritto?
Dice? Ero venuto sul forum.
Proprio
Madonna,
per...
solo ad annusargli il piede e il pacco. Io, vabbè, questo è uno stacchetto sui piedi che possiamo...
Questo è scritto, pare Mariangela la figlia di Fantozzi.
Muschio Selvaggio, podcast più fico,
Luis,
Federico,
Don Triangolare,
Muschio Microfono, Videocamere e Luci,
ospiti diversi tra i più nuovi amici,
20 minuti, un'ora di argomenti,
età, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti,
siamo negli anni 20,
Muschio Selvaggio,
idromassaggio,
la droga,
i coriandoli, i sassi,
i sassi, il coriandolo, bella Vicenza,
le luci,
babbo, e quanto è bella Vicenza, ci sono i sassi.
Allora, ma tu non puoi sederti a un tavolo e dire cosa non possiamo dire. Nel momento in cui accetti di sederti,
no, amore.
Che...
ma il cellulare.
No, io sono d'accordo con Chiara.
No, io no.
Se no, ti faccio anch'io delle domande.
Come
poi?
Che si dice? Chiamano gli uomini che sono sottomessi alle donne? I
sottomessi.
No, va di moda adesso.
Ma io non sento niente.
Veri uomini.
No.
Gli slave. Come non senti niente?
Qua non sento.
So? Lì.
Ah, è scollegato. Ah.
Zoomata stretta su di me, per favore. Oggi abbiamo con noi un ospite esclusivissima, Chiara Ferragni, direttamente dall'Italia. Com'è stato il viaggio per
venire? Da Milano?
Sì?
È stato ok, sì. Veloce.
Ma com'è il tempo da te, dalle tue...
Era soleggiato, simile, molto simile. Zona City Life era molto...
Sì, beh, qui...
Beh, tira vento da quelle parti.
Sì,
no,
sì,
anche
sì.
Tu abiti a City Life.
Sì,
ma pensa
anche
a te.
Tu?
Sì.
Ma non ci siamo mai visti?
No.
A che piano abiti?
All'ultimo.
Io eviterei perché siete tutti e due sposati e queste cose sono... ci siamo filmati, meglio non far sapere che vi
hai
piacete
ragione.
Veramente.
Hai ragione.
Comunque...
Ma non dovevi fare una presentazione?
L'ho fatto, ho detto Chiara Ferragni, bastava.
Ma,
ma dai, no, dovevi farmi...
7 volte disco di platino.
No, sì, una volta disco di platino lo assicuro, perché sì, sicuro, appena ha fatto una canzone con Baby K, e Baby K li fa i dischi di platino.
Perché mi hai guardato come se io non li facessi?
No, ti guardavo, è che è più scomodo se guardo
Martino. Sembrava...
No, okay. No, non ti sto dissando, okay. Anche tu hai fatto dei dischi di platino.
Ok, grazie.
Comunque... Un case study di Harvard.
Esatto.
Una delle primissime influencer. Ha quasi inventato il mestiere di influencer. Dici poco.
Secondo Forbes, la donna più influente nel mondo della moda. Nel mondo. Cioè sotto di lei. È brutto che lo dica io.
Ci sei tu.
Sì. No, sotto di lei c'è Rihanna.
Credo che rientri nella categoria delle donne più.
No, per dire, è una battuta sessuale.
No, ci sono anche gli uomini nelle persone più influenti nella moda.
Sì, sì, no, dico nelle donne più. Vabbè, lascia perdere.
No, ma credo che sia le personalità che comprenda sia uomini che donne la
no,
classifica.
No, la mia era nella classifica femminile.
Tu sei stato un uomo nella donna, nella classifica delle donne più influenti.
Giusto, ok. Però per intenderci c'è Rihanna sotto di lei. Mi viene in mente solo Rihanna, quindi ripeterò solo Rihanna.
Sotto.
Poi
sotto.
Rihanna sotto.
Beyoncé.
E...
Complimenti, Chiara.
Grazie.
E questo è tutto. È tutto.
Spero vi sia piaciuta l'intervista.
No, ecco, oggi ci ha detto Chiara che ha fatto una roba come 7 interviste in poco tempo.
Sì, vabbè, in poco tempo, no, 12-13 in 7 ore.
La
era
Madonna
tanto
santa.
Tempo.
E per chi non lo sapesse, quando ti fanno un'intervista, soprattutto tanti, quando dedichi una giornata alle interviste, ti fanno tutti le stesse domande.
Certo.
E sì. Quindi Chiara è superstita da un'intervista fatta di ripetizioni. E noi
cercheremo di farti esattamente le stesse domande.
No,
che fate
ti hanno delle
fatto.
Domande diverse.
Sì, la
dai.
Scomodità. Ma in realtà non possiamo anche non far domande. La scomodità che hai. Vi conoscete voi?
Un pochino, sì. Di vista.
Ed è pericoloso perché ci sono pochi segreti tra voi. Quindi sì. Cosa le chiedi a tua moglie? Sì. Cioè, l'intervista ricade su me e Martin.
Però no, io ho delle...
Lui interverrà con proprio...
No,
perle.
Io ho delle curiosità da esporre rispetto alla figura di Chiara Ferragni, che è vero,
okay.
Perché è un discorso di cui in casa non si dibatte.
Però non diventare il manager adesso, non è che stiamo...
Ma che manager? Volevo dibattere rispetto a delle cose che avvengono nel mondo della comunicazione intorno a lei e che è bello condividere con voi e dibattere su questo.
Questa è Chiara. Ho messo perché voglio sfruttare questo schermo, se no sì, è uno spreco.
È vero,
giusto,
vero.
Giusto.
Guarda.
Guarda, c'è anche coniuge Fedez dal 2018.
Io c'ero, io c'ero.
Esatto.
C'erano i fuochi d'artificio. Bellissimo. I coriandoli.
Era bellissimo.
C'erano i coriandoli, le luci.
I sassi.
I sassi.
Tu sei nata a Crema?
A Cremona.
Cremona.
Però è lì vicino. Cremona è più grande.
È più grande di Crema.
Cremona
è c'è Cremina.
Incredibile. Incredibile, ma vero.
Ahimè, non confina con Tortona.
Esatto,
no. Siamo avanti all'infinito.
Tortina.
Infatti, tu sei dolce comunque.
Vedi?
Come persona.
Sono molto dolce. Vero, Luis mi conosce.
L'hai detto veramente? Sei di Crema, quindi sei dolce come persona.
Ma perché no? Perché Luis mi conosce. Cioè, sì, quanto sono dolce
sei
io.
Sei dolce, infatti.
Rispetto a Fede, sono molto più dolce.
Sì, Fede è rozzano, rozzo proprio.
Rozzo,
no?
Esatto. Rozzo.
Cremona, rozzano, proprio.
Ti fa capire proprio le differenze.
The beauty
caratteriali,
and the
beast. Esatto.
No, infatti siete. Mi piacete voi, mi piace questa cosa.
Grazie.
La coppia.
Grazie.
Ho visto le vostre cose, funziona. Instagram, le cose. Bravi. Ti seguo, Leo, bellissimo, bambino più bello del mondo.
Dicono tutti.
E ho anche dei saluti da parte di un sacco di persone che spesso mi fermano e dicono: saluta Fede, saluta Chiara. Vi saluta prima uno in Duomo, vi ha salutato, ti saluta una ragazza, prima ti salutava.
Salutala.
E adesso, tipo tu Martin, che curiosità hai nei rispetti di Chiara?
Oddio, avevo in mente una domanda proprio che te l'avranno fatta 50 volte.
Ok, dimmi,
ma
vediamo.
Non è una mia curiosità in realtà, è semplicemente pensavo le domande scontate, banali.
Esatto, no? Quali possono essere?
In testa tutte mi viene in mente: come fai a conciliare il lavoro di imprenditrice sì, digitale con il fatto di essere madre e
esatto,
donna?
Esatto, quello sempre. Però vabbè, quello è interessante perché naturalmente non è una cosa facilissima. Poi sono in una situazione molto privilegiata perché abbiamo i nonni che ci aiutano tanto, abbiamo una tata comunque che ci aiuta e quindi riesco, naturalmente per me il lavoro è super importante, quindi riesco a... Naturalmente ci sono dei giorni in cui prediligo la famiglia, il tempo... con la mia family e altri giorni in cui devo prediligere il lavoro, naturalmente. Amore, che cavolo.
Hanno fatto anche un film sulla tua vita?
Come fa a fare tutto? No, vabbè, però devo dire che devo tantissimo al mio team perché abbiamo un team veramente...
Ah, pensavo a tuo marito.
No, vabbè, anche mio marito, per conciliare per la parte personale, sì, devo tanto a mio marito.
Che ti ha ispirato a fare il lavoro che fai?
Sì, come, in che senso?
Sono stato la tua grande fonte di ispirazione, dillo.
Okay.
Tu hai iniziato, Instagram non esisteva quando tu hai iniziato a fare l'influencer. Dov'è che pubblicavi?
Pubblicavo su, vabbè, prima di tutto c'era questo sito in cui è iniziato tutto, che era, però questo ai 16-17 anni, che era 2.0, che era una specie di community
ragazzi,
di ragazzi di Milano.
Incredibile, 2.0.
Tu lo usavi?
E lui lo usava, allora, mi ha scoperto.
Me ne parlavi?
Ragazzi, 2.0 è
che
stato...
Che la voce bassa?
Perché devo creare pathos. 2.0 è stato Facebook ante litteram.
Cioè, esatto.
E... Il creatore di 2.0 lo conosce lei e lo conosce, cioè io sapevo chi era perché
due,
era fidanzato al liceo con una che veniva in classe con me, a scuola con me. E immaginate che questo ha avuto nelle mani Facebook ed è riuscito a non guadagnare un cazzo. Ed è, ragazzi,
ci vuole del talento.
Sì, sì. Erano due in realtà.
Poverino.
Due, cioè, capito? Due. Non uno, due avevano in mano Facebook e ho detto: cosa facciamo? Lo chiudiamo.
No.
Sì, pensa che brutto.
Sì, non mi ricordo come sia andata, però dopo col tempo è diventato sempre meno cool e poi è stato chiuso.
E lei era questo social network, era molto simile a Facebook.
Avevi un tot di foto massime che potevi pubblicare, quindi se ne volevi pubblicare una nuova dovevi cancellarne una delle vecchie. Avevi comunque dei like lì, mi ricordo.
Avevi like e potevi commentare le foto?
Non c'era un modo di messaggiare privatamente, cioè c'era una specie
tutto
di
pubblico.
Wall, era tutto pubblico.
Oddio, terribile.
Però la cosa...
Se no dovevi darti i contatti e poi cominciare a parlare su me.
La cosa incredibile è che c'era la classifica dei più popolari, uomini e donne.
Che pressione.
Terribile. E lei?
Black Mirror.
Lei era la più popolare.
Una delle più popolari a momenti.
Sotto c'era Rihanna.
Esatto.
Sono simpatica.
Rihanna. E c'era anche Fede, in realtà abbiamo scoperto, però non ci siamo mai messaggiati.
Non mi cagava nessuno, non ero tra i più popolari.
Ed eravate sotto nickname, fa il suo nome.
Sì.
Lei era Diavoletta 69.
Ma va, non 69.
No, cos'era?
87. 87, che sono dell'87.
Ah, Diavoletta?
Sì, vabbè, era una cosa da...
Beh, molto anni 2000.
Esatto.
Tu quando sei cresciuta c'era ancora il periodo Truzziemo.
Sì, di brutto.
E tu su che parte eri?
Non ero nessuno, ero un po'... Quando ero piccola ero un po' alternativa. Cioè volevo essere un po' punk, però non lo ero veramente. Quindi ero un po' ghettizzata comunque dalla mia compagnia, perché invece loro erano più punk alternativi al liceo. Che poi era... Cremona è molto alternativa così come ambiente. E mentre invece negli anni di Milano, ero
San Carlina.
Non ero proprio San Carlina, sì. No, ero un po' fighettina.
San Carlina. Si dice così.
A Milano... quelli dal viene da dai ragazzi che frequentano il San Carlo, che è questa scuola privata.
Scuola privata.
È come dire Pariolini.
Sì, esatto.
Sì, esatto. Okay. E poi da lì è nato tutto questo stile, sono le polo, cos'altro avevano i San Carlini? Le magliette,
le
di Brandy, le cinture di Carhartt. Le scarpe, cosa mettevano le scarpe?
Ma che cazzo ne so, amore?
Le Adidas con le tre strisce bianche.
Forse, non lo so, quello non mi ricordo.
Tu hai avuto la possibilità di vivere migliaia di vite nella tua vita e tuttora lo fai, no? E cosa ti ha spinto a scegliere di vivere questa vita in Italia e non all'estero?
Beh, ho vissuto 5 anni all'estero, comunque a Los Angeles, perché sono arrivata in un punto in cui... mi sentivo Milano un po' piccola e pensavo che veramente per fare successo comunque anche in Italia, comunque per avere un successo internazionale, perché ho sempre scritto sia in italiano che in inglese, ho sempre cercato di avere un pubblico molto internazionale grazie a tutti i lavori, grazie al fatto che quando ho iniziato il blog The Blonde Salad nel 2009 ero a Chicago, eccetera, comunque ho sempre cercato di avere questo pubblico, non solo italiano, non ho mai voluto fare televisione italiana, eccetera, così. E, però nessuno è mai profeta in patria, quindi fin quando io ero comunque based, cioè di base qua a Milano in Italia, comunque tanti non ti prendevano sul serio, quindi avevo avuto un po' questa cosa che dicevo no, devo andare comunque all'estero, devo provare a spaccare da qualche altra parte, e sicuramente se divento anche un minimo più famosa all'estero, comunque in Italia poi sarà tutta un'altra cosa. E oggettivamente, nel senso, poi mi piaceva Los Angeles, all'inizio volevo trasferirmi a New York, poi avevo cominciato a fare dei lavori a Los Angeles, mi piaceva molto lì, allora poi mi ero trasferita lì. E poi c'era un ragazzo che ho frequentato per un po' di anni, che era americano.
Ah, chi è?
Che quindi ha reso più facile il mio passaggio, il fatto di stabilirmi principalmente lì, poi tornavo spesso, facevo tantissimi viaggi, però è stato bello, è stato un momento molto emozionante, però devo dire che Los Angeles, nonostante sia una città bellissima, che mi ha dato tantissimo, è una città molto solitaria, quindi adesso riscoprendo comunque, quando ho cominciato a tornare spesso in Italia nel 2016, poi ho conosciuto Fede, però anche prima ho cominciato veramente a riemozionarmi per le piccole cose italiane,
il caffettino.
No, mi è venuto da ridere perché ha detto ho conosciuto Fede e mi sono emozionata per le piccole cose.
Piccole cose.
Vero.
Anche quelle sono emozionanti, Luisa.
Una cosa incredibile tua, Chiara, è che fai sembrare davvero quello che fai facile.
Grazie.
E infatti però non è un problema.
È un'arma a doppio taglio.
È perché le persone dicono, ci vuole, no?
Mm-hmm.
Ma credo che i migliori facciano sembrare facile le loro cose. Se guardi un professionista di basket, dici, anch'io schiaccio, guarda, saltato. E tu uguale. Come gestisci lo stress? Che è la cosa, credo che sia l'ostacolo principale.
Ma io non sono quasi mai stressata. Cioè, io me la riesco a vivere molto bene. Perché faccio una cosa che amo... Veramente ogni giornata veramente mi sveglio entusiasta di quello che devo fare, anche se sono cose ogni giorno diverse, ci sono giornate più emozionanti, altre che sono più da ufficio, eccetera, però non so, mi sono riuscita a creare una realtà personale e lavorativa che mi piace tantissimo, e quindi quello che faccio veramente non... raramente mi provoca stress. Ci sono giornate più stancanti a livello lavorativo, quando devi fare viaggi lunghi, poi devi essere su un set, ci sono tante cose, tanti lavoro d'ufficio che naturalmente non si vede tramite i social, così, e tanta responsabilità che ti prendi, perché comunque ho dei team molto grandi e naturalmente le decisioni che prendi ricadono poi su tante persone diverse, però non so, faccio qualcosa che amo al 100%, cioè proprio io ho sempre avuto questa indole a condividere parte di quello che faccio. E da quando avevo 16 anni, da quando ho scoperto comunque i primi social, così, da quando ho avuto la mia prima mia fotocamera digitale, mi piaceva proprio non fare la foto di per sé, ma per pubblicarla e vedere cosa ne pensava la gente. Era proprio un esperimento sociologico in qualche modo. E poi penso anche perché crescendo comunque a Cremona non mi sono mai sentita veramente parte di un gruppo, cioè mi sentivo un po' diversa dai miei. Avevo solo un vero vero amico, che è ancora un mio amico, Filippo, adesso proprio siamo amici dal primo anno di liceo, che è molto simile a me ancora adesso.
Chi è?
Phil Fiore. Ah, Phil, amore, sì. Phil. Vabbè.
Sì, Phil, salutiamo. Phil. Ciao.
Salutiamo Phil. E tutti gli altri miei amici, cioè nel senso io volevo essere un po' come loro, ma ero diversa, e quindi comunque il fatto di non sentirmi appartenere a un gruppo ha fatto sì che io dovessi cercare, non so, una risposta a chi ero, forse altrove. Quindi comunque in parte è stato tramite internet, cioè nel senso è stata anche una cosa di, penso, insicurezza all'inizio, cioè voler farmi vedere dagli altri e ricevere un consenso da altre persone, perché comunque nella mia piccola comunità di Cremona non mi sentivo così, evidentemente.
Però non hai scelto questa strada attraverso, cioè non ti sei piegata al conformismo, ma hai imposto un tuo linguaggio, come, no?
Sì, quello sì, però è stato proprio un passaggio naturale, step by step, cioè non c'è niente di costruito, di pensato prima, cioè è stato veramente dai 16 anni che avevo la mia prima macchina digitale, pubblicavo le foto e le mettevo su 2.0, poi sono passata a Flickr, poi da lì ho visto dei blog comunque di personal style principalmente, di stile personale, cioè delle foto di come eri vestito, di cosa facevi, soprattutto francesi, americani, ho detto vabbè, mi faccio anche il mio blog, e poi da lì è partito un po' tutto, perché è arrivato proprio
nel momento.
Ma non
sapevi dove andare, navigavi a vista?
Erano cose, mi piaceva farlo, però non all'epoca, ma anche quando ho iniziato il blog, mai avrei pensato di guadagnare un euro dal blog, né di poter, nel senso, diventare la potenza.
Sta benissimo col muschio.
Oh mio Dio, esatto.
È perfetto.
Sai cosa vuol dire? Che diventeremo miliardari con muschio.
Perché abbiamo iniziato così noi.
Esatto. Noi abbiamo iniziato come Chiara,
no,
così.
È vero, ma cioè, perché ci siamo, c'è non proprio fare... la foto di noi col muschio sulle palle.
Col muschio sulle palle, è vero. E anche noi in questo momento siamo in perdita.
Quando
comunque.
L'hai fatta, Chiara?
Questa l'avrò fatta nel 2010.
Ok, abbiamo
non
10
era
anni,
il primo
Fede.
Logo, era il secondo forse.
C'era Barbie il primo?
La prima era la Barbie dentro.
Questo qua.
Questo, esatto, nel 2009.
Sembra proprio una roba, è il periodo tipo Lizzie McGuire.
Più o meno, bah, non l'ho...
cioè il mood è quello, mi sì, sa sì. Di Sleepover Club.
Esatto.
Era proprio l'estetica del tempo, non
sì,
un paragone.
Questo sarà stato 2009, l'altro sarà stato 2010-2011 comunque.
Non so se notate, è venuto fuori in quasi tutti i podcast che abbiamo fatto, per eccellere nella cosa in cui si vuole eccellere, dal bodybuilder a Giovanni Muciaccia a Feltri, nel bene o nel male devi avere una mancanza da una parte e una sorta di ossessione dall'altra. Cioè tutte le persone che si realizzano non si realizzano perché si realizzano perché incomplete.
Mm-hmm. Ma chi sta bene non fa niente.
Sì, esatto, è vero, non cerca stimoli esterni.
Se stai bene dici beh, io sto qua, sì, non sì. Devo. Se fai qualcosa è perché c'è una sorta di insoddisfazione,
sì,
di
insoddisfazione, sì. Sì, sì. Precarietà interiore.
Esatto.
Che è proprio quello che significa, cioè il vero termine di partire dal basso, solitamente viene si porta a pensare a qualcosa di economico, cioè partire da, ma invece partire proprio da una mancanza che sì. Va oltre i denari, cioè qualcosa che ti manca di un pezzo
step,
di te.
Lo step dopo è abbandonare tutti gli averi, diventare tipo buddista.
Esatto.
E ti accorgi che la felicità è dentro di te.
Marco Columbro.
Chi è?
Chi è?
No, quello è Colombo.
Sì,
Cristoforo.
Ok. E, no, un'altra cosa che io infatti mi è un po', devo dire, mi infastidisce del nostro paese, no? Cioè come retaggio
culturale.
Madonna, una delle sue parole, però.
Come retaggio culturale. No, è
ingerenza
che...
della Chiesa.
Mi pagavano con le birre calde.
Che vi odio. Allora, no, è che, cavoli, se ci pensate, no? Una Chiara Ferragni che non... se non si fosse affermata all'estero, ciò che farebbe sarebbe svilito a... scusami, una ragazza stupida che si fa le foto, perché ancora ad oggi, nonostante, cioè, io quello che, mi spiace perché c'è un conflitto di interessi.
Perché
però,
ti sta guardando.
No, perché lo penso davvero.
Ti
cioè,
senti osservato.
A questa ragazza, a questa donna, le hanno fatto un business case study ad Harvard, cioè, non so se cioè, sapete cosa vuol dire? Cioè, in America impazziscono per questa, cioè, Harvard per loro è... come un Oscar in qualche modo, no? Cioè, è l'Oscar del business, non so come
dire. Sì, è un riconoscimento importante.
E nonostante questo, cioè, ha costruito un'azienda, da lavoro a delle persone, cioè, ha fatto delle cose, ha inventato in qualche modo un nuovo modo di fare imprenditoria. Nonostante questo, la narrazione che spesso viene costruita è di una che si fa le foto, come se fosse solo quello, capito? E invece, cavoli, c'è molto di più sotto ed è molto più affascinante andare a vedere cosa c'è sotto che sminuirlo.
Precursora. Come si dice al femminile? Precursora. Precurtrice.
Paradigma.
Precursita.
Però quello è normale, secondo me, perché ci sono tante persone che non sanno esattamente, cioè, prima di tutto dai social, e anche se lo seguendomi non è che riesci a vedere tutto quello che faccio. C'è tanta ignoranza, che naturalmente la gente non conosce esattamente il mio lavoro, è un lavoro nuovo che anche adesso, quando uno mi chiede che cosa fai, è difficile da spiegare, capito?
Sì, però ci sono dei settori dove invece è più facile.
Certo, ma questo perché è un settore anche completamente nuovo, secondo me, cioè, certo, nel senso, sì, sono un po'...
Si porta dietro dei pregiudizi.
Sì, tu sei stata la precorritrice delle influencer che ora popolano il pianeta Terra.
Sì, sì.
Ma tu ti sei dovuta beccare tutto il pregiudizio, sì, perché non esisteva e perché non è tuttora non è compreso.
Certo.
Sì. E la sua arma vincente...
Precorritrice.
Dimmi se sbaglio, amore. Che
è corso prima.
Esatto, è corso, esatto, prima delle altre.
Esatto.
Degli altri.
La sua arma vincente in tutto il suo percorso è una cosa che si evince dal documentario, perché in realtà io e lei non ne abbiamo mai parlato, perché è un'analisi che ha fatto una persona che viene intervistata nel documentario Chiara Ferragni Unposted su Amazon Prime.
Guardatelo subito.
No,
deve cambiare nome, il link qua.
Deve cambiare nome perché ormai è posted. Esatto. Quindi Chiara Ferragni,
no, c'è questo giornalista che è una personalità. Come cavolo si chiama quello lì, amico delle Kardashian? Quello che lo saluto, che... amico di tutti, famosissimo, Derek. Che
ne Derek Blasberg.
Derek Blasberg, questo qui che è tipo un nuovo amico di tutti, no? Che lui dice, cavoli, la sua bravura è stata che nel momento in cui le arrivava più merda, lei sorrideva sempre. E,
ciao.
E nel momento in cui i brand, lei poteva dare la bastonata a un certo tipo di realtà che gli avevano sputato sopra, lei... non ha... la sua vendetta era sorridere.
Sì.
Ma è sempre stato quello, sai, all'inizio...
Cioè non si è accanita, capito?
No, ma perché secondo me, cioè, qualsiasi tipo di odio porta altro odio. Cioè, nel senso, perché secondo me quando tu sei una persona... Cioè oggi mi avevano chiesto fra le domande, fa, come fai con gli hater, eccetera. E oggettivamente, cioè, per me, nel senso, nel 99% dei casi gli hater non esistono proprio. Cioè, sì, anche perché tu devi sempre pensare, se una persona... Cioè anch'io vedo, come chiunque di noi, vedono cose che non ci piacciono nel online, nel quotidiano, eccetera. Però non, cioè, vediamo uno che non ci piace, che non ci piace come vestito, non vai di lì in faccia e gli dici mi fa schifo come sei vestito.
Volevo dirti che mi fa cagare come ti vesti.
Cioè, no, capisci?
Sì, nel però senso... dall'altra parte uno ti potrebbe dire, però tu ti stai esponendo in una piattaforma dove sai che ci sono dei commenti, quindi vuoi essere commentato in qualche modo, quindi la linea è sottile.
Ma infatti, ma ci sta, nel senso, dire che non ti piace qualcosa che faccio, come mi vesto, i valori per cui, cioè, che sono importanti per me, ci sta benissimo. Però c'è modo e modo di dire le cose. Diventi, certo, un hater, ovvio, quando cominci a essere un po' stalker, pesante, cioè, nel senso,
sì, sì, insulti.
Se tu dici, esatto, insultare, se tu dici semplicemente ah, questa foto non mi piace, o non mi piace questo progetto, ci sta benissimo. Ma per me ci stanno anche gli hater, anzi fanno parte del gioco. Però per essere una persona che scrive molto negativamente di qualcun altro su internet, o che lo fai spesso, perché lo fai? Perché qualcosa della tua vita, perché questa cosa ti provoca del piacere, e per questa cosa provocarti del piacere vuol dire che non sei super soddisfatto della tua vita, oggettivamente. Perché se lo sei, non ti viene neanche, cioè, magari vedi cose che non ti piacciono, ma mai ti verrebbe da dire questa cosa mi fa schifo, tu fai schifo, ridicolo, cioè, non mi verrebbe. Nel senso, quindi io parto un po' da questo presupposto.
Sì, sì.
Però devo dire che, scusa, non volevo
dire, no.
Che quando ho iniziato naturalmente nel mondo della moda, quando nel 2010, febbraio 2010, nella prima Fashion Week ho ricevuto i primi inviti alle sfilate, così, che per me erano veramente un traguardo non immaginabile di più. E avevo i primi posti standing, quindi non sedute, cioè,
piedi,
nel senso, proprio come gli ultimi, però ero invitata a una sfilata, era già una figata comunque. E in quel periodo lì, nel primo periodo, nei primi anni, mi ricordo, cioè quel periodo, il primo periodo più di tutti, ma nei primi anni io mi scontravo quotidianamente con persone non solo hater online, ma hater nella vita reale proprio, che erano persone comunque esponenti, grandi esponenti del sistema moda, comunque tanti giornalisti che magari avevano 50-60 anni, che vedevano me 22enne e comunque mi facevano dei commenti molto cattivi. E la cosa che più mi aveva dato fastidio, ne parlavo anche nel documentario, che dicevo, la cosa che più mi ha spronato, mi ha dato fastidio, mi ha fatto soffrire tantissimo, ma più mi ha spronato, era la gente che mi diceva, quella lì, come cavolo si chiama, fra 6 mesi nessuno si ricorderà di lei.
Dimmelo in inglese che mi gasi, vai.
Perché?
Perché dillo in inglese, mi gasa, cosa dicevano?
In six months, ma erano italiani, quindi lo dicevano. Vabbè, in italiano.
Okay. Dimmelo in inglese, è più figo.
È un gioco sessuale.
Tipo famiglia Adams, dai, che comincio a baciare.
In six months nobody's ever gonna remember her name.
Sì. Sweet revenge, capito?
No, esatto. E però adesso le stesse persone, infatti tanti che erano presenti, tanti di quelli che mi hanno supportato in quel momento, invece adesso a vedermi, poi che le stesse persone che mi facevano i commentini magari adesso vengono lì e fanno i simpatici, ti chiedono anche il selfie, e io sono gentile con queste persone, perché comunque veramente per me la rivincita migliore è essere sereni con tutti, veramente, sì. Non avercela con nessuno.
Questo
cioè,
gliel'ho insegnato io, eh.
Sì.
Infatti, siete davvero il giorno e la notte.
Veramente, sì.
Guarda, è incredibile, infatti sì. Io non me lo spiego tuttora, non voglio... però tu hai proprio una... sei come illuminata, è come se avessi raggiunto... hai raggiunto una sorta di equilibrio, non so quanto tempo fa, magari 10 anni fa, e da lì...
No,
vai
però
dritta.
L'equilibrio secondo me è stata una cosa più degli ultimi anni, cioè nel senso che prima naturalmente... ero comunque convinta di quello che facevo, perché io da sempre, quando postavo e vedevo che la gente commentava, metteva like eccetera, vedevo un potenziale in questa cosa, anche se all'epoca quando ero sui siti non avevo idea di come si potesse mai trasformare in qualcosa di più reale, però capivo il potenziale, quindi ho sempre seguito questa mia indole, questo mio istinto che mi diceva fai questa cosa che ti rende felice. E quindi forse è questa anche la differenza fra me e tante altre persone che hanno iniziato magari dopo di me, vedendo il mio esempio e vedendo l'esempio di altre persone che lo fanno solo per cercare di diventare famosi o di guadagnare eccetera. Quello a volte funziona comunque, però non è lo spirito giusto proprio, secondo me.
No, dovrebbe essere un effetto
social,
collaterale.
Esatto, tipo. Cioè tu dovresti farlo perché ti piace farlo. Cioè io, per me, quando io all'epoca poi facevo le foto, nel senso non c'erano gli iPhone, comunque c'erano i primi, facevano le foto da schifo, quindi le facevo sempre con la macchina fotografica, le scaricavo, le cambiavo la risoluzione, la modificavo, le mettevo su blog post, che era il portale per fare il blog, eccetera. Ci mettevi una vita, cioè per fare un post, che erano le mie foto, che adesso su Instagram ci metti veramente 5 minuti.
Macchinoso.
Ci mettevi un'ora e mezza, però in quell'ora e mezza ero troppo felice, cioè mi piaceva troppo, e poi mi piaceva troppo pubblicarlo il giorno dopo, che erano quasi sempre pubblicati alle 9 del mattino, e vedere cosa ne pensava la gente, guardare quanti commenti, così. Quindi era proprio una passione, e secondo me tante persone adesso, vabbè, i social sono cambiati molto in modo più positivo forse, cioè nel senso che ti danno, sono molto più democratici, danno la possibilità a tantissimi di essere visti, di essere notati, questa è una cosa bellissima. Però al tempo stesso tanti pensano che questa fama sia una fama molto facile da avere, che basta fare qualcosa che diventa virale per fare
sì,
carriera.
La critica è che sia una roba alla fine effimera, quello che rimane
sì.
In hype adesso mm-hmm. I tempi sono
sì, nonostante
molto più brevi.
Il suo percorso ormai non si può più definire effimero perché...
Sì, ma infatti non si parla tanto del suo
sì,
percorso.
Sì, no, in generale la categoria.
Se tu a un ragazzino, stavi finendo?
No.
Ok. Se a un ragazzino gli proponi di avere, credo, 100.000 followers o 100.000 euro, secondo me ci riflette.
Sì. Sì.
Cioè,
Anzi,
io non ci penso un secondo, prendo 100.000 euro.
Sì, sì,
ma un ragazzino è
ci
quasi
pensa.
Tutto.
Ci
cioè,
pensa.
Anche c'è l'elemosina di ricevere un like a un commento. Mm-hmm. Dove sta il guadagno? Dove sta? È colpa tua. No, non è colpa tua.
No,
però hai alzato l'asticella, hai creato involontariamente, perché tu hai fatto quello che ti piaceva. Hai creato un modello.
Sì, vabbè, no, un modello. Vabbè, sì. Sì, lei è parte, secondo
sì,
me.
Sì, non sono solo io.
No, ma c'è lui, ci sono io, ci sono...
No, vabbè, no. Già nel mondo. Sì. La cosa incredibile che hai tu, che ho notato, è che il livello di hater suoi a volte raggiunge livello ossessivo.
Sì, molto. Cioè, però all'inizio era ancora peggio. Cioè, io all'inizio avevo proprio le fanpage, le fanpage
adesso,
contro.
Sì. Anche adesso ha delle fanpage ossessionate verso di lei.
Fantastico.
Con un odio quasi, cioè,
spaventoso,
quasi, sì, un amore, no? In qualche modo, che si focalizzano su qualsiasi cosa, cioè, qualsiasi cosa è un problema, cioè anche quando fa una cosa che oggettivamente è una cosa buona, riescono a trovare la cosa, ed è un amore,
cioè, ma un amore per te, Chiara, non esistono praticamente.
Non esistono più per me, sai, esatto. Che immagini, posso raccontare una storia?
Sì, non fare i nomi.
No, non faccio i nomi. Durante la pandemia praticamente ne abbiamo fatto questa raccolta fondi e in qualche modo io ho avuto problemi col Kodakons, varie cose, quindi oltre che seguirla da lontano cercavo di gestirla. Capito casualmente su una di queste pagine completamente ossessionata verso Chiara.
Che io poi non le riesco neanche a vedere perché sono bloccata da quasi tutte queste, quindi neanche leggo i commenti, neanche se volessi non potrei.
Che aveva pubblicato una cosa riguardo alla nostra raccolta fondi insinuando che fosse una cosa dietrologica dove noi ci volevamo in qualche modo guadagnare una camera iperbarica privata. Adesso sto sparando a caso, no? E non ce l'ho fatta, ragazzi, ho commentato.
No.
Col
no,
mio profilo.
Col suo profilo. Col, cioè, ma ti rendi conto, cioè, di queste pagine che vedono che lui guarda e commenta e perde il tempo. Infatti, quando l'ho saputo.
Sei incazzata nera.
Incazzata
nera. Nonostante lui era una cosa carina, però non puoi fare queste cose. Non puoi dare voce a queste persone.
Io però, cioè, ogni tanto.
Non vivi la provocazione come un invito a fare una cosa assieme a chi ti provoca? Della allora... serie, alcuni dicono che la provocazione sia come una freccia che ti è stata scoccata addosso, no? Però è piantata lì di fianco a te, non è che ti ha colpito. Uh-huh. Il momento nel quale rispondi è come se la facessi tua, quindi prendi la pelle
e te la ficchi.
Sono d'accordissimo, guarda.
È che io non sono illuminato per niente, anzi sono un po' spento. E cazzo, quando comprendo le critiche fine a se stesse, cioè fino a lì riesco a fermarmi, ma quando vedo qualcosa di così ossessivo, no? Nei confronti di una persona che conosco e che vuole portare verso un racconto della persona che non è distorto, cioè è forzatamente distorto verso
Ma lì devi Hitler, capire, capito? C'è un problema mentale,
esatto.
No?
Sì,
poi,
sì.
È come sparare sulla Croce Rossa.
No, infatti poi mi sono reso conto che, cioè, qualsiasi cosa tu dica, alla fine troveranno sempre il marcio.
Adesso,
no?
Che ci sono così tanti modi per comunicare, è normale che ci siano tantissime persone che non fanno altro che comunicare cose sbagliate o comunque che trasmettono un grado di negatività fuori dal comune. Io penso che valga la pena di sostenere quei linguaggi che si pensa che siano giusti,
infatti,
visto che ce ne sono così tanti ormai.
Sì, sì, ma infatti,
cioè,
sono d'accordo.
Non c'è tempo da perdere con certi linguaggi.
Ti dico, io mi sono fermato poi a un certo punto quando ho pensato, dietro un profilo ossessivo contro Chiara Ferragni c'è una persona che la mattina si sveglia e al posto che cercare di diventare la versione migliore di se stesso e di diventare magari qualcosa che può scalzare il Chiara Ferragni o può portare un modello positivo che per lui può essere più positivo e propositivo, si sveglia la mattina e invece cerca di distruggere una cosa che non gli piace. È una vita sprecata.
Sì.
Magari è già la versione migliore di sé.
Appunto, sì, quindi è già una sconfitta. Lei, secondo me, è stata anche il paradigma di una cosa abominevole a cui ha reagito non pensandoci. Allora, i piedi di Chiara Ferragni. Io non l'ho mai detta sta roba, però no, io la trovo una cosa abominevole, ma non per lei, non gliene è mai fregato un cazzo.
I suoi piedi?
Sì, e ci ha riso sopra.
No, tu trovi abominevoli i piedi di tua moglie?
No, no, ha dei piedi brutti, però sti
non
cazzo.
È vero.
Vabbè, sti
ma
cazzo.
Sono normali.
Sono uguali ai miei. Secondo me perché molte persone non li hanno come i nostri, allora quello che è diverso
Vabbè,
è brutto.
No, okay. Non ha un 46,
carini.
Tu Luis.
No, infatti.
Però
no.
la cosa che a me ha sconvolto in un certo momento è che, indipendentemente dai meme, dai social, in televisione, in radio, personalità che avevano degli spazi, no? Che dovevano comunicare delle cose, lanciare un certo tipo di messaggi, si lasciavano andare nel dire i piedi di Chiara Ferragni, che merda. Cioè, in qualche modo hanno legittimato quello che oggi viene individuato come cazzo di body shaming, no? E cazzo, l'ho trovato. E solo perché era lei, e quindi era una figura che in qualche modo...
No, potevi prendere in giro. Potevi prendere in giro i piedi perché è una cosa di cui...
Cazzo, però in qualche modo è come se dicessi, se lo fai con lei puoi farlo anche su un difetto fisico di qualsiasi altra persona in qualche modo, no? Mm-hmm. Non è che mi desse fastidio che lo facessero a lei, però mi ha dato fastidio il legittimare una roba del genere. Vabbè,
vedi che stai già di nuovo parlando degli haters.
No, stavo dicendo che è stato paradigma di una roba che pian piano è andata a scemare, ma che secondo me, cazzo, come oggi ci si indigna un po' per tutto, cioè abbiamo un po' l'indignazione facile su quella roba lì, nessuno ha mai detto guardate, secondo me, non perché è Chiara Ferragni, ma in generale far passare il messaggio che si può pigliare per il culo una persona e renderla un meme, un'icona perché c'hai dei piedi brutti.
Ma non sono brutti, più
sì, va bene, ok, no,
guarda, io credo no, che sia stato fatto magari anche per ridimensionare, riportare a sì, una dimensione terrena sì, un'immagine che è diventata
può essere
etereo,
sì,
capito?
Ma infatti, può essere,
però dall'altro lato aveva questo effetto collaterale, capito? Mm-mm.
Ma poi tutto è nato perché in delle foto oggettivamente ho dei piedi tremendi, perché quando cammini o quando tipo ti siedi, cioè tipo le tue dita dei piedi fanno dei movimenti strani oggettivamente. Ho delle foto in cui sembra che ho dei piedi tremendi, però se poi li guardi normalmente...
Tutta una compilation. Ho scoperto un sito di feticisti dove mettono i piedi e ho scoperto che c'è una serie di foto dei miei piedi.
Ma sei serio?
Sì. E cosa si chiama Male Foot Forum Community.
E cosa scrivono di te, scusa?
Ah, non lo so.
E cosa commentano? Voglio leggere i commenti.
Dei piedi, ma non mi piace. Un paio di storie interessanti.
Madonna.
Ma sicuro c'è anche di te, Chiara.
Scusa, fammi leggere.
Oddio, guarda quello.
Cosa
ha scritto?
Dice? Ero venuto sul forum. Proprio Madonna, per sborro solo ad annusargli il piede e il pacco. Io, vabbè, questo è uno stacchetto sui piedi che possiamo...
Questo è scritto, pare Mariangela la figlia di Fantozzi.
Sei camaleontica.
Grazie.
Nel senso che passi da una piattaforma all'altra, adesso sei sbarcata su TikTok, quando chiuderà TikTok tra un mese sarai capace di saltare su un'altra piattaforma e basta.
No, allora Luis sostiene che Instagram fallirà a breve.
Perché?
Tutto fallirà a breve, sì.
Ma no, dai.
Guarda, però Facebook Instagram... era tutto.
Lo so, però Instagram negli anni è riuscito sempre a cambiare, è stato camaleontico anche Instagram.
Sì, però 8 anni che esiste. Secondo me
8, no, di più, 2011 o 10 sarà. Io ce l'ho dal 2012, ma c'era già da prima.
Guarda, a me piace quando tu osservi che i nomi degli imperatori sono stati dimenticati.
Esatto, dico sempre che anche un imperatore, i più grossi imperatori della storia, hanno fatto robe incredibili, statue, non ti ricordi neanche il loro nome. Figuriamoci sì. Instagram, con tutto il bene che ti voglio, ma...
Però Instagram è un po' il modo di comunicare adesso, no? Quello è TikTok alla fine, però Instagram è proprio quello un po' più universale che racchiude un po' le diverse generazioni, sì, sì, no?
Ma io gli do 5 anni massimo.
Mm. Sì? E dopo cosa pensi che TikTok? Succederà?
TikTok meno. È molto più... Ti ricordi Vine ha preso il mondo? Sì, è dato 3 anni, 4 anni.
Quello non mi ero mai iscritta.
Bellissimo, era il miglior social che esistesse.
Perché non ti iscrivi a TikTok?
Boh, no, non... Boh. Beh, io avendo vissuto con voi... tante avventure, mm-hmm, ho visto un lato tuo che molti non vedono, cioè nel senso il lato tuo
umano,
tu fuori dai social, e è incredibile quanto intanto sia naturale il modo in cui fai le storie, perché uno pensa magari c'è il fotografo professionista o c'è la crew, non so, l'illuminazione, no, è il cellulare.
E tanta gente pensa anche che io non faccio i miei social, nel senso che estranei sarebbe troppo complicato farlo fare da un altro.
C'è una strategia, capito,
no,
massonica.
No, ma tanti si dicono, ma segui tu i tuoi social. Ho detto, le storie di me da sola, chi altro me le può fare? Sì, cioè, sì, nel senso, certo che seguo solo io i miei
è
social.
È incredibile,
cioè,
infatti...
Anche sarebbe stranissimo,
dicevano,
il contrario.
Ma infatti... Però non lo sanno le persone. E anche quando ti siedi a tavola, tu fai sì la foto o la storia del tavolo, ma poi tu metti il telefono giù e ti godi il momento.
Certo.
E spesso ho vissuto momenti più veri con voi, che siete i condivisori della vostra vita, che con i miei amici, succede spessissimo che tutti al tavolo abbiamo il cellulare fuori.
Sì, sì.
E vabbè, siamo tutti vittime allo stesso modo. Voi però volendo raccontare anche cose interessanti, avete una vita interessante, vivete delle esperienze che anche se stai 20 minuti al telefono...
Sì, sì. No, ma poi rispetto alla condivisione, se tu pensi ai social come un mezzo e non un fine, diventano anche una risorsa. Cioè vi faccio un esempio. Quando è nato nostro figlio con una serie di complicazioni e sembrava inizialmente che fosse sordo, no? Cioè che fosse sordo permanente a livello neurologico, no? E questa cosa ovviamente non l'abbiamo raccontata nell'immediato, però successivamente ha dovuto fare un'operazione, no? Ovviamente parliamo di una roba ipersensibile che già solo al dire, no, a una persona normale, a mia mamma, a tua mamma, parlo di questa cosa, sembra come dire no, ma per quale motivo? Che vantaggio ne trai? Perché ovviamente ormai l'aspetto social, soprattutto per chi lavora su quell'ambiente, viene visto come se condividi una cosa devi avere un ritorno in qualche modo economico, di popolarità,
d'immagine.
E invece, cazzo, quella roba lì, per noi che eravamo neogenitori, ok? E stavamo vivendo un'esperienza fuori dal comune che nessun nostro familiare aveva vissuto, ok? Condividerla e chiedendo ad altre persone che avevano vissuto la medesima esperienza è stato, cazzo, un modo per calmarci, per condividere con altre persone che ci hanno detto guardate, l'abbiamo vissuta anche noi ed è andata in questo modo. Quindi ci ha tranquillizzato in qualche modo. Cioè quando, io vi giuro ragazzi, quando io lei l'ho conosciuta e mi diceva il potere della condivisione, dicevo,
sì, mi prendeva in giro.
Ma che due
invece
coglioni, cioè, dicevo, cosa stai dicendo? Effettivamente se tu la vivi con la testa sua, che io ho, che sono molto diverso, la chiamo gioia ingiustificata verso la vita. Però
non è giustificata,
no,
è la vita.
Esatto.
Cazzo, allora quella cosa assume un senso. Cioè è ovvio che se tu vedi la vita come una merda, vuoi trovare il marcio in tutto, il potere della condivisione diventa il potere della condivisione, diventa il sesto potere. Se tu invece la vedi con un'altra prospettiva, diventa il potere della condivisione.
Martin dice sempre, è tutto puro agli occhi dei puri.
Esatto.
Omnia munda mundis, sì. Ma beh, dipende però. Cioè, nel senso, non do adito alla critica, alla venalità del condividere, perché quello non mi interessa. Però la condivisione è sempre un'approssimazione, un racconto che decidi di fare della realtà. Mm-hmm. Quando spesso la realtà ti dà la sensazione di una precarietà tale che è già tanto che stia su, già il racconto che ne fai diventa una roba terza.
Certo, ovvio.
Quindi ci vuole un enorme disincanto laddove la stessa realtà spesso ti dice che non vuole essere raccontata. Quindi per molti c'è il pudore proprio, uh-huh, di fare un racconto della,
certo,
della propria vita, uh-huh, o in generale di quello che avviene nel mondo, che magari è un eccesso, ma anche dall'altra parte.
Certo, parliamo sempre di due estremi, ma è assolutamente così. Cioè, vuoi, c'è del narcisismo di fondo in tutto,
sì,
questo,
sicuramente.
Anche in tutto questo c'è, cioè, del narcisismo.
La Madonna, sì.
Cioè, sì.
Potevamo farlo solo audio questo podcast.
Bisogna accettarlo in qualche modo e fare di necessità virtù, almeno. Poi dipende dal punto di vista, sì, che si ha. Io, cioè, non lo so, però viviamo in un mondo che nel bene o nel male è così. In parte preponderante.
È un,
no?
Mondo.
È un mondo.
È un mondo. È una fetta di mondo,
sì, è pieno
che
di
segue
mondo.
Queste regole. Si è deciso che, okay, questo racconto
possiamo
valido.
Dire che è,
questo
è la fetta più grande della,
no,
torta?
Secondo, no, me noi siamo qui a distrarre le masse, mm-hmm, mentre chi fa le vere cose e i veri soldi e la vera influenza, i veri influencer, non li conosce nessuno.
Certo, ok.
Sì,
no,
è
ma
una,
io
roba,
stavo dicendo, chi da noi, chi lo fa più o meno, ma che siamo sui social e siamo, la nostra vita è stata cambiata in qualche modo dall'avvento dei social network, ok? Mm. Siamo la fetta più grande della torta, possiamo dirlo?
Dici nell'intrattenimento?
No, in generale, anche Rico, anche la mia assistente.
In cosa?
Sono sui social network, pubblicano, anche se pubblichi una foto, fai parte di quel mondo,
sì,
lì.
Sì, ma il racconto che fai di te non è detto che sia lo stesso racconto, non è detto che racconti il mondo, questo, mm-hmm, voglio dire, racconti il tuo mondo.
Ah beh, certo,
sì,
ma
certo. Sì,
per me c'è di mezzo oggettivo, una sorta di fraintendimento spesso, per il quale chi racconta se stesso sta in realtà raccontando il mondo di chi lo ascolta.
E chi l'ha detto?
Eh sì, perché tu fai le storie in cinese, non...
Ma anche soltanto il discorso dell'emulazione, del dare il buon esempio, mm-hmm, no? È come a dire, guardate, questo mio mondo in parte è anche il vostro,
è
quindi
il mondo,
io
giusto,
mi comporto così, mm-hmm, così potreste fare anche voi.
Sì, però... io liquiderei l'argomento social per passare ad un altro argomento che è... Mm. Ma fare l'imprenditrice digitale,
sì,
ti fa scopare di più?
Sguardi intensi?
Sì, molto, okay, molto di più.
Okay.
Molto di più. Mi sento proprio una figa.
Oh. Cosa hai detto?
Mi sento molto una figa.
Ah, okay, okay.
A dire imprenditrice digitale sono proprio, ho proprio un'intonazione diversa.
No, invece no, a parte gli scherzi, volevo parlare di una cosa che è un tema incredibile, che non c'entra con i social, che è il tema della visualizzazione.
Mm-hmm.
Cioè una chiave della realizzazione.
The Secret, credo sia. Sì.
La legge d'attrazione.
Della realizzazione lavorativa di Chiara è, e anche personale, è il tema della visualizzazione tramite delle liste, che è una cosa che fa anche Luis.
O della Chiara che vorrei anche.
O della Chiara che vorrei.
Bellissimo.
Vuoi...
Sì, sembra un po' una pazza, soprattutto quando dico la Chiara che vorrei.
Non è altro che una declinazione della legge dell'attrazione. Legge di reciproca attrazione.
Perché dici reciproca? Perché è legge d'attrazione.
No, è legge della reciproca attrazione.
Io non ti ho mai corretto su sta cosa, ma è legge d'attrazione.
Dubito sia una legge, gli hanno dato il nome di legge per darsi un tono.
Sì, legge della reciproca attrazione. È così.
Troppo, perché devi complicare? Guarda, legge di attrazione.
Scrivi reciproca.
Reciproca, ma perché reciproca?
Poi un principio, ma non è scientifico.
Ma no,
non è scientifica.
È un sogno. No, guarda.
No, amore, hai sbagliato ancora.
Ok, me la sono inventata. Vabbè, quella roba lì. La legge dell'attrazione.
Vabbè, comunque io nei momenti più magari difficili o comunque... No, non mi sento, ok. Cui mi sentivo magari più sola a Los Angeles, comunque magari ho passato dei periodi che non erano proprio iper felici, ho cominciato a pensare a come potevo modificare il modo in cui stavo, perché naturalmente non ero completamente soddisfatta della mia esistenza in quel momento. E ho pensato, vabbè, cosa sono le cose che non mi fanno felice in questo momento? Quindi ho cominciato una lista delle cose che non mi piacevano di me stessa o delle cose attorno a me che non mi piacevano, di come si comportavano gli altri, come mi comportavo io, eccetera. E da lì ho cominciato a pensare a, prima di tutto, vabbè, credo tantissimo nelle liste, ma quello lo facevo già da prima, quindi di qualsiasi obiettivo nella tua vita, scriverselo, fare liste di qualsiasi cosa. Cioè io ho le liste degli obiettivi per mesi, per anni, cioè per anni adesso fino all'anno dopo.
Posso farle vedere, poi le censuriamo?
No, perché tanto se le censuri non
guarda,
fare...
No, sono così, la classificazione.
Queste sono tutte...
Guarda quante sono. Sì. Guarda quante sono.
C'è anche una sogni, ma sogni sono le cose che sogno proprio di notte, che sono pazze, e quindi me le segno quando me le ricordo. E, no, vabbè, in questo momento ho cominciato a pensare alla Chiara che vorrei, che è una versione perfetta di te, però no, perfetta è una versione migliore di te, la versione migliore di te stessa che
ma
non
che
è perfetta.
Va
no,
benissimo.
Non è perfetta, perché nella persona che tu vorresti essere non penso che nessuno voglia essere al 100% perfetta, cioè perfetta secondo quali canoni, capito? Secondo i tuoi canoni.
Sì, è giusto, sì.
Cioè nel senso che io non voglio essere la persona sempre educata con tutti, cioè nel senso io voglio essere che se uno mi manca di rispetto io...
Lo mandi a fare in culo.
No, esatto, cioè io voglio avere carattere, capito? Per esempio, perché io sono così e quindi voglio che la Chiara che vorrei si comporti in quella maniera. Quindi ho cominciato a pensare in tanti momenti in cui mi sentivo magari perdere la pazienza o mi sentivo giù o reagivo in un modo magari impulsivo, ho cominciato a pensare, ok, ma la persona che vorrei essere come dovrebbe reagire? E quindi pensavo, alla Chiara che vorrei questa cosa neanche importerebbe, proprio non sarebbe un problema, neanche ci penserebbe. E quindi mi sforzavo di reagire nella stessa maniera. E quindi questa cosa mi ha aiutato molto in tante piccole cose in cui magari ero più istintiva, impulsiva e magari mi incavolavo e facevo un casino di una cosa che in realtà era piccola. E pian piano, nel senso, ed è proprio la visione perfetta che tu hai di te stesso, cioè la tua visione migliore della persona che vorresti essere.
Ma è tipo, un lavoro di miglioramento o di recupero?
Di miglioramento, penso. Cioè perché io nel senso mi sento migliorata negli anni non solo tramite questa cosa, ma il fatto di cercare, io comunque ho un po' una... ossessione, spero positiva, però di diventare sempre migliore, però migliore per i miei canoni, non per i canoni per forza della società, perché ci sono delle cose che magari io faccio che per gli altri possono non essere giuste, ma fanno parte del mio carattere. Io
va
voglio
a sparare alle pantegane,
no,
sul nanico.
Non dire queste cose che la gente ci crede, dai.
Ah, per questo che ti dicevo, lavoro di recupero, perché se sono parte del tuo carattere ogni volta vai a indagare quello che già sei, no? Mm-hmm. Quindi cerchi di scartare quelle cose che non fanno parte di te per avere una visione sempre
magari
più pulita.
Hanno fatto parte di me però mi hanno portato problemi e quindi nel senso per migliorare la mia situazione, per essere più felice, se io imparo che da una certa persona che mi delude io mi incavolo e poi reagisco in maniera esagerata, se imparo invece a fregarmene per esempio in quella situazione probabilmente vivrò meglio e in tante situazioni così vivo meglio oggettivamente. Quindi questa è stata una grande, però sembra un po' da pazzo quando racconti la Chiara che vorrei.
È un bellissimo esercizio,
però è bello, è una cosa facile che chiunque può fare, poi non sempre, ancora adesso ci sono certe volte che dico Chiara che vorrei, e poi non ce la faccio e sbrocco principalmente con due persone, cioè Fede e mia mamma. sono le persone che mi fanno sbroccare. Bravo, più degli altri.
Tu stai impedendo alla Chiara che vorrebbe di uscire.
No, vabbè, cioè, ogni tanto riesco, però ogni tanto, vabbè, le persone importanti della tua vita comunque sono quelle che ti fanno incavolare alla fine. E, però in generale in tante situazioni ti aiuta veramente a risolvere le cose in maniera più efficace per la tua sanità mentale, probabilmente.
Sì. Cioè, per essere sani è come se ti dovessi diventare bipolare.
Più o meno, sì.
Infatti la questione di provare a uscire dal tuo corpo e comandarti... io faccio così.
Vabbè, esco, vedi, dal mio corpo.
Cioè, la racconta?
No, vabbè, niente.
Esci dal tuo corpo.
Lui è strumento di te stesso.
Cioè, sì, è come se io in situazioni complicate o anche faticose... vado indietro come se fossi in un videogioco,
con
prospettiva
mente,
da dietro,
con
sì,
la mente.
E mi controllo il corpo, come se io non avessi pericoli. Io non corro pericoli, il mio corpo non corre pericoli, anzi, il mio corpo corre pericoli, la mia mente no.
Le persone che stanno con te potrebbero correre dei pericoli.
Sì, infatti è utile in casi di assassini, eccetera, perché tu sei lì.
Non ero io,
è un attimo che pensi di essere in GTA e inizi a fare una strage.
È un discorso simile a quello che fanno certi fotografi di guerra, che davanti a delle scene raccapriccianti le stanno guardando attraverso l'obiettivo, no?
Certo.
Quindi è come se non fossero lì, loro sono l'occhio della camera.
Ah. Voi siete dei fotografi di guerra? Di casa. Tipo,
esatto.
È difficile perché abbiamo già parlato.
Sì, noi, perché capito? Tu mi conosci.
Sì, tu, Martin, potresti,
esatto,
essere preparato.
Martin,
io ho, per me.
In realtà, hai espresso dei bellissimi concetti.
Sì, vabbè, ma ogni
Chiara, incredibili concetti.
Ogni parola è di troppo. Questa è un po' la mia chiave, sì, di lettura di ogni situazione.
Ma facciamo un podcast.
Less is more. No, è vero, ma infatti...
è anche per questo che spesso dico perché mi trovo qui. No?
Ma infatti...
però sì, il concetto di la Chiara che vorrei per me tornava molto sul diventa ciò che sei di Nietzsche, no? È per questo che ti dicevo che
il super mi sembrava uomo.
Più... Sì, sì, per questo ti dicevo che mi sembrava più un lavoro di recupero.
Sì,
che
è sicuramente anche così.
Quindi...
Beh, è una figata, funziona comunque.
Cazzo, voglia, guardati.
E la visualizzazione funziona, cioè nel senso che io credo molto nella legge dell'attrazione, poi però non la devi credere come una verità assoluta, come una legge scientifica, naturalmente. Però è proprio, non so, come un principio per il quale se tu metti del bene nel mondo, se tu sai che certe cose positive prima o poi ti accadranno... Ah, poi ne voglio raccontare un'altra. Questa cosa, cioè pian piano sai che succede, cioè tu vivi la tua vita in funzione dell'idea che certe cose che tu speri per te prima o poi succederanno, quindi non la vivi con tutte le ansie dell'incertezza, anche se avrai dei momenti di incertezza. E poi spesso certe cose, cioè anch'io noto che quando ragioni così, sei positivo, non ti lasci prendere male da qualsiasi problema, ti si palesa davanti... tanti piccoli problemi alla fine si risolvono da soli, cioè senza che tu magari invece se ti fossi stato lì avresti perso delle giornate intere per dei problemi che alla fine se tu li lasci e dici ok c'è questo problema però non è la fine del mondo, alla fine sì, si risolve spesso,
sì.
Quindi io ci credo un po', cioè non è una legge universale,
certo,
non è che...
ovvio.
Ma è funzionante al 100%, sì, perché sì, se tu visualizzi e sai quello che vuoi inevitabilmente va in quella direzione. Spesso, certo, le persone sono perse perché non vedono quello che vogliono.
Esatto, quello è il problema più grande, cioè non sapere dove vuoi andare o cosa vuoi fare, ma è normale anche non sapere, cioè nessuno... Un'altra grande verità che mi aveva detto, non mi ricordo chi però...
Io.
No, mi ha detto qualcuno anni fa, diceva, tu devi sempre pensare che nessuno... Cioè, è una cosa che infatti vorrei sempre dire alla me più giovane, che è normale non sapere cosa succederà, è normale non avere le idee confuse, cioè nel senso perché tutti, quando tu vedi una persona che ha le idee chiare sul proprio futuro ti senti un po' uno sfigato se tu non ce l'hai allo stesso modo, capito? E invece anche quella persona probabilmente è confusa su certe cose, però nel senso è bello anche il cammino, è bello il viaggio, è bello,
pensate a quello che aveva Facebook a Milano.
Non sapeva.
Aveva la nostra età, noi andavamo alle superiori e sembrava la persona...
alla mia età, dell'87.
Cioè, sembrava realizzatissimo. Sembrava avere le idee chiarissime.
No, ma no, magari lo è.
Poi alla fine. Vabbè, niente, un esempio del cazzo. Cos'altro volevi dire?
Un'altra costruzione mentale, non so se si può descrivere così.
Vai.
Che mi piace, che ho fatto in quel periodo lì del 2016, è Movie of My Life. Te lo ricordi?
No.
Te l'ho già raccontato.
Film della mia vita?
Sì, il film della mia vita. Cioè, che in tante situazioni, ne ho parlato anche con il mio psichiatra, ha detto che è un ottimo esercizio mentale. in tante situazioni.
Io non la so sta roba.
No, dai, te l'ho raccontata.
Ma quando?
Vabbè, che vabbè, sembra vai. Un po' pazza, però ho cominciato in quell'anno in cui ero un po' sfiga, cioè non mi sono successe grosse sfighe, però tante piccole sfighe una dietro l'altra che davo un po' per scontato.
Un periodo no,
come ci sono sempre per chiunque. Poi sai, quando ti arriva una sfiga te ne arrivano 100. E avevo cominciato a, oltre a pensare alla Chiara che vorrei per come comportarmi, a vivere le sfighe del tipo, ok, però se io fossi un personaggio di un film non potrebbe tutto andarmi bene, perché sennò la gente non empatizzerebbe con me, no? Cioè il fatto che mi succedono tante sfighe fa ridere, cioè nel senso piace alle persone e quindi va bene, proprio come se fossi in un
che
film.
Che è come uscire dal corpo, quello che diceva da lui. È un po' uscire dal corpo e vedere la tua vita come una trama, una sceneggiatura.
Sì, ma nel senso quando, e adesso ancora lo utilizzo in certe, cioè lo utilizzo, sembro pazza per parlare così, però in tanti momenti in cui, capito, ma dalla cosa più stupida come arrivi in aeroporto, hai uno shooting importante e non c'è la valigia, cioè nel senso invece
questi
di incazzare...
Questi sono i problemi.
No, ci sono diversi, questo è il problema più stupido.
Sì.
Però succede sta cosa, dici vabbè, se fosse stato un film o un telefilm sarebbe successa sta cosa, era climax per vedere come risolviamo sta cosa, e quindi nel senso i piccoli problemi, poi anche quelli più grandi, però magari quelli funziona di più sui problemi piccoli probabilmente.
Sai cos'è? Ricordati quel detto.
Quale?
Lo diciamo insieme?
E qual è?
Nick, che ci aveva detto Nick.
Ah sì.
Vai, al tre. Uno.
Ma in inglese?
Sì, in inglese.
Ok.
Uno, due, tre.
Nobody queues.
Era queuing.
No, queues.
Ah, ok.
In inglese.
Uno,
sì.
Due, tre.
Nobody queues for a flat roller coaster.
Che vuol dire nessuno fa la fila per delle montagne russe piatte.
Dipende. Io oggi ho preso un treno.
Che un po' una montagna russa piatta.
È per dire, cioè, chi farebbe la fila a Disneyland per e la vita è bella perché è così?
Sì. Cioè che anche nei momenti negativi comunque devi pensare che poi ci saranno altre cose positive, sì. E non devi lasciarti abbattere, perché oggettivamente succedono a tutti i momenti, no? Cioè nel senso è proprio ma un amare, nel senso anche la vita, anche per i momenti negativi che ti dà, perché ti saranno di lezione. Cioè sembra un po' retorico detto così, però alla fine tante delle cose più importanti che facciamo derivano da momenti no, secondo me, no? Cioè, nel senso, per me è stato tante delle cose che ho fatto, le ho fatte perché non mi sentivo all'altezza, non mi sentivo brava, un momento mi sentivo soffrire, quindi questa cosa mi ha portato a rivalutare me stessa, le cose che facevo in modo diverso. Comunque ti fanno sicuramente crescere di più i momenti no che tutti i momenti sì. Quindi, sì.
Poi quando sei in un momento sì non può che andare giù.
Esatto.
Sì, tutto ciò che va su torna giù.
Sì.
Poi però non devi vederla così, sennò sei sempre in ansia che succeda qualcosa di negativo.
No. Ecco. Però la goduria sta nel riuscire a godere del momento no. Quella è la felicità. Credo.
Sì. Se poi fai partire il
quello
momento
è masochismo,
no.
Però.
No. Se poi fai partire il momento no con il momento in cui sei nato, hai risolto. Sì.
Da lì sei completo.
C'è il trauma.
Sei risoluto.
Però davvero tu apprezzi anche ti immergi in qualsiasi siano i tuoi sentimenti.
Sì, cioè nel senso è bello esplorarli, poi ogni tanto ogni tanto stai male come naturalmente tutti quanti, però boh, nel senso ho sempre questa, forse come la descrive lui, gioia ingiustificata verso la vita, cioè, la vedo un po' come un mistero, e nel senso dico sempre chissà cosa succederà adesso, capito? Sì. Cioè sono anche un po' curiosa di vedere qual è il next step,
è
positivo o negativo. Sì, cioè nel senso che dico, cioè non sono positiva non sono troppo positiva da pensare sarà tutto perfetto. No, ci saranno mille problemi, alcuni saranno problemi stupidi, ci saranno anche problemi più importanti, più gravi che preferiresti non affrontare, però la vita è anche questo, capito? Cioè è il fatto di dire ok, riuscirò comunque in qualche modo ad affrontarli, avere forse non l'ansia dei problemi, cioè dire ok, qualsiasi problema ci sarà, cioè sì. Ci saranno nella mia vita come ci sono nella vita di chiunque, però avrò gli strumenti mentali per affrontarli.
Esatto, non avere assolutamente paura del fallimento, cioè se io dovessi andare in bancarotta penso... Ok, davvero pensi proprio sono pronto anche a quello, perché tanto se ce l'hai fatta, e soprattutto ora che il bagaglio culturale è dura che si dimentichi, a meno che non sbatti forte la testa, però di base non importa quante volte cadi, ma quante volte riuscirai a rialzarti.
Non importa, l'importante non è la caduta, ma l'atterraggio.
Atterrare con stile.
Fino a qui tutto bene. Era l'odio.
È andata, doveva andare così, fratelli.
Esatto. In Italia fino a 30-40 anni fa, idealmente sì, sì. Andiamo a cercare.
Sì, non è colpa nostra comunque.
No, vabbè, ah, no. Però diciamo, un paese che per tanto tempo ha avuto... non ha dato molto spazio alle donne, ad oggi è un dibattito molto caldo, cioè mm-hmm. quello delle donne che non riescono a ritagliarsi o non viene loro dato lo spazio che meritano, no? Tu ti sei mai sentita discriminata in quanto donna? Cioè, tu sei comunque un'imprenditrice di successo.
Sì.
Ti sei sentita relegata, messa da parte?
No, io devo dire che mi sono sentita più messa da parte così all'inizio perché ero giovane, magari, o perché facevo una cosa nuova, più che essere donna. Però perché io ho lavorato principalmente nell'ambiente moda, che è molto donna anche. Quindi su quello, cioè nel senso, no, ci sono tante donne, mi sono sentita meno. Poi forse anche proprio una mia condizione, non lo so, personale, per cui grazie comunque a mia mamma, grazie alle mie esperienze, cioè una cosa che io ho sempre avuto una grande self-confidence, come si chiede, una...
Sicurezza
in me stessa, cioè ho avuto tantissime insicurezze come chiunque, però ho sempre pensato comunque di avere un valore, comunque non mi sono mai sentita da meno di nessuno, più o meno, cioè nel senso, valutando tutte le altre persone al mio livello, cioè non è che mi sento superiore agli altri, però non lo so, mi sono sempre sentita che se io entravo in una stanza... tanta gente poteva darmi qualcosa, ma anch'io potevo dare qualcosa. Non mi sono mai sentita insignificante per gli altri, in qualche uh-huh. modo. E quindi questa cosa l'ho provata di meno, però io sono veramente un caso speciale, perché nella maggior parte dei casi invece non è così proprio. Guarda, sono stata insicura di mille cose ancora adesso, cioè se io nel senso, ti guardi allo specchio o pensi alla persona che sei, non ti vedi. Cioè secondo me, veramente, come dicevo prima, la cosa più importante, e ne parlavo oggi che era tutto interviste principalmente beauty, cioè la cosa più importante quando ti chiedono qual è il tuo beauty secret, cioè non esiste un beauty secret alla fine, cioè veramente è trovare qualcosa che funziona per te, che ti faccia stare bene. Secondo me la bellezza è veramente tutta l'attitude che tu hai, la self-confidence che hai, la sicurezza in te stesso, che poi si... tramuta comunque in come tu ti atteggi con gli altri, e quello fa tantissimo, capito? Cioè il fatto che tu non devi veramente essere una top model per sentirti una figa, cioè nel senso, sì, tu devi essere sicura, e sicura lo riesci a essere secondo me quando tu parti dall'idea che non esiste una perfezione, che anche le persone che tu vedi su Instagram o anche nella realtà e dici wow che figa quella, cioè guarda com'è bella, è perfetta, la vita è perfetta. Cioè, anche loro si vedono vedono il culo grosso e la smagliatura e la cellulite, il bruf, cioè qualsiasi cosa, ognuno di noi vorrebbe migliorare qualcosa quando si guarda allo specchio. Però è proprio quando tu cambi da dire oddio che brutto, cioè nel senso che ho la cellulite lì, da dire vabbè ho la cellulite lì, sti cazzi, ce l'hanno tutti, o sti cazzi, ce l'hanno tante persone.
Sì.
Cioè da lì poi ne puoi fare, cioè vedi il tuo corpo in maniera diversa, cioè io anch'io ci sono dei momenti.
E anche la percezione di quello che per te è un difetto, poi se per te non lo è, anche la percezione delle persone sarà,
sì,
che non hai,
sì,
quel,
esatto,
difetto.
Ma è tutto, se tu ti senti...
Molto spesso,
No, però è vero, se tu ti senti, cioè ti atteggi da persona sicura di te stessa perché lo sei, cioè anche gli altri ti vedono in modo diverso, dai, sì, da un'idea di te diversa comunque,
sì,
non
sì,
è
anche...
una cosa fake, è proprio l'idea di, no, cavolo, questa è la bellezza, cioè la bellezza non è un determinato canone, adesso poi più che mai, questa è una cosa bella che tutti i canoni estetici stanno cambiando e adesso si va sempre di più verso una democratizzazione della bellezza. Però è proprio, cioè non è neanche veramente un estetismo. Poi certo che a uno piace essere truccato bene, essere vestito bene, essere, se no siamo tutti, cioè io sono molto narcisista, se no non farei il lavoro che faccio anche. Però veramente ci sono dei giorni che sono super naturale, quasi struccata con la tuta e mi sento più figa di quando sono super tirato. Comunque mi sento uguale allo stesso modo perché sono sempre io e... non so, è bello che la tua personalità parla anche un po' per te. Cioè proprio questa... che forse era un mio problema anche prima, cioè il fatto che prima cercavi sempre una certa idea di perfezione di te stesso, mentre invece di cercare di migliorare quello che sei, cercavi sempre, cavolo, io devo essere perfetta, devo avere la pelle perfetta, devo essere magra così, devo avere i capelli fatti in questo modo. Invece quando capisci, forse anche perché in certe cose le ho provate, cioè nel senso che anni fa ero più magra senza aver mai avuto problemi, però nel senso stavo più attenta a quello che mangiavo, eccetera. Probabilmente perché mentalmente pensavo se sono più magra sono più felice, e sono tutte mancanze alla fine quelle.
Sì.
Una volta che arrivi lì scopri, ma le cose sono uguali a prima, non sono più felice, veramente ti cambia tutto, e anzi adesso, nel senso, ho preso, cioè nel senso, anche quando prendi chili nella gravidanza, prendi chili in quarantena, ma qualsiasi momento, chi se ne frega, cioè non è quella la cosa importante, cioè proprio i chili si prendono, si perdono, tu è proprio il lavorare sulla tua mente, sul tuo modo di vedere te stesso, ed è molto importante, anche questo un po' retorico sembra, però guardarsi allo specchio e non guardare i difetti, oppure li guardi quelli che sono difetti e dici wow, mi è venuto un brufolo, vabbè, amen, chi se ne frega, ce l'hanno, cioè è sì. Questo approccio invece di dire cazzo no, adesso come faccio, adesso uno noterà questa cosa qua, noterà che sono ingrassata, noterà che ho i capelli fatti male, cioè no, non esiste questa cosa, se non esiste per te, nella maggior parte dei casi non esiste neanche per gli altri.
100%.
Ragazzi, abbiamo avuto con noi Chiara Ferragni, a cui farei un applauso.
Bravissima.
Grazie.
Sei una donna da sposare, devo dire.
Grazie, davvero?
Sì.
Grazie.
Sì, ti auguro di trovare un marito al più presto.
Sì,
alla tua altezza.
Sì, sì.
Che ti faccia apprezzare le piccole cose.
Piccole cose.
Dio, molto piccole. E ragazzi, si conclude
la prima stagione di Muschio Selvaggio.
Muschio Selvaggio!
Ragazzi,
che emozione!
Vorrei fare. Possiamo discutere?
Possiamo commuoverci?
Sì, perché sì. Allora, questa cosa è nata. Ognuno ha le sue motivazioni. Tre persone molto diverse tra loro, con tre motivazioni molto diverse tra loro, che però hanno creato un piccolo angolo di libertà. Un debito incredibile che non verrà mai colmato, probabilmente. Ma abbiamo fatto delle figate, abbiamo portato contenuti. Allora, posso svelarvi un segreto? Nella sigla, 20
Chiedilo
minuti...
Chiedilo a lui prima, aspetta.
Sì, cosa?
Quale segreto?
No, il segreto è 20 minuti, un'ora di argomenti nella sigla.
Sì,
vuol dire,
l'ho scritta io quella presentazione.
Vuol dire 20 minuti, trattino, un'ora, vuol dire che...
Dai 20 minuti all'ora di argomenti.
Che i video possono durare o 20 minuti o un'ora.
No, ma in realtà, nel senso... È un po', come dire, un po' così.
Sì, era per dire.
Anche un'ora e venti, sì, dai.
Comunque, la sigla di Muschio Selvaggio non è altro che una presentazione che Luis ha fatto per dei brand che non sono mai arrivati, per cercare di fare dei soldi con questa cosa, che non sono
non
mai
sono
arrivati.
Non sono mai arrivati perché io di solito non faccio pubblicità su YouTube, quindi sono spaventati da me, esatto, e non si sono mai fatti avanti.
Ma a noi non ce ne frega niente, cioè questo...
Adesso dobbiamo fare dei soldi.
No,
eh?
Sapete,
alla seconda stagione faremo un sacco di marchette. Inizieremo le puntate dicendo questa puntata è sponsorizzata da...
Vabbè,
questa
però anche se non dovesse essere, questo è il lusso, ragazzi. Sapete sì. Cos'è questa? È libertà.
Bellissimo.
La libertà. Stai copiando e incollando quello che dico.
Come star sopra un albero non è neanche il volo di un moscone.
Ci vediamo.
Vabbè, di qualcosa anche tu, dite qualcosa anche voi.
Io sono contento, l'idea di questo podcast era... per me di avere un luogo dove dormire a Milano e anche di imparare un po' a parlare, mi sto sciogliendo col tempo perché Luis senza il montaggio non esiste ma pian piano sta esistendo.
Esisterà.
E di base questo è, nel senso è un'avventura, è uscire dalla zona di comfort, sperimentare, incontrare, condividere e questo è quello che stiamo facendo qua.
Ok.
Per te Martin? Martin l'ho
costretto
e...
aiutatemi
sì. Hai preso le pillole? Però sì, Martin ci sa fare più di... cioè nel senso tu hai avuto podcast per anni quindi sai parlare molto meglio di noi.
Ma che senso?
Ma che stai dicendo?
È che sei quello che più c'entra qui in mezzo, nel senso riesci a portare nel tavolo delle considerazioni con un peso più alto,
per carità.
Si conclude qui la prima stagione di Muschio Selvaggio e ci rivediamo a settembre con la seconda stagione.
Ciao!
Aspetta, volevo ringraziare Leo, il nostro cameraman,
sì.
Lorenzo, il nostro montatore.
Faccio una foto a Leo, un mini video a Leo.
Un mini video a Leo, ok.
Lui
è Leo. Allora, tra l'altro voglio dire, a sua discolpa, se fa le riprese che vomita noi perché gliele abbiamo chiesto noi, perché gli abbiamo detto di copiare le riprese del podcast di Logan Paul.
Okay.
Questa è la verità.
E spacca Lorenzo.
Esatto, bravissimo. E
ciao
Lorenzo, il nostro montatore.
Lorenzo, esatto.
Basta, chi vuole? Rico?
No.
No.
No, beh, abbiamo... Basta, sì, basta.
Non piangete perché finiamo qui, ma sorridete perché è successo.
Esatto.
Okay.
Probabilmente pubblicheremo degli highlights, dei bloopers.
No, dove... non lo diciamo.
Okay.
Non
dirlo,
andate a fare in culo, ciao. Muschio Selvaggio!
Qualche più figo!
Luis!
Federico, un tavolo triangolare, muschi, microfoni, microfoni, luci, ospiti diversi, tanti nuovi amici, 20 minuti, andare dei commenti.
Muschio selvaggio!
Idromassaggio.